Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Secchi al microfono, al mio fianco c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E al mixer Mauro Magnitosi. Oggi cominciamo la giornata con un discorso serio a me molto caro, ma penso che un po' tutti quelli dotati di una certa sensibilità, di empatia, nonché di intelligenza, siano d'accordo con il sottoscritto. Uno dei temi più scottanti di questa era iperdigitalizzata, in cui le relazioni sono per gran parte consumate online, è il fenomeno tristissimo dell'hate speech, ovvero delle parole d'odio che sta letteralmente esplodendo, in realtà è presente da un bel po' di tempo. Lo dicono i numeri della mappa dell'intolleranza, un progetto curato da Vox, Osservatorio Italiano sui diritti, in collaborazione con l'Università Statale di Milano, l'Università di Bari Aldo Moro, la Sapienza di Roma e It's Time dell'Università Cattolica di Milano. Questo è tra i primi progetti in Europa a indagare sull'hate speech. Lo hanno ideato le fondatrici di Network Comunicazione Silvia Brena e Alessandra Toniolo. La mappatura esamina i tweet che contengono parole sensibili e identifica le aree geografiche dove l'intolleranza è particolarmente diffusa, a seconda dei bersagli di questo linguaggio d'odio. Ossia le donne, persone omosessuali, migranti, persone con disabilità, ebrei e musulmani. La più recente uscita lo scorso febbraio e purtroppo rivela che l'odio online è sempre più intenso e polarizzato. Un sacco di frustrati in giro. La categoria più colpita sono sempre le donne, seguite dalle persone con disabilità. Chissà come mai. E c'è un ritorno delle persone omosessuali nel mirino degli odiatori digitali.
Sì, questo è un tema veramente importante e ancora più importante perché? Perché proprio ieri è partita la campagna Agicom Lascia l'odio senza parole, appunto per contrastare l'odio in rete e sensibilizzare i cittadini e gli utenti su questo problema. È una campagna che si inserisce in questo progetto di ricerca europeo Innovative Monitoring Systems and Prevention Policies of Online Hate Speech. All'interno di questo programma della Commissione europea, Direzione Generale Giustizia e Consumatori, a tutela dell'uguaglianza dei diritti delle persone, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. Tra l'altro, proprio pochi giorni fa l'Authority ha avviato una consultazione pubblica sul regolamento in materia di contenuti audio-video e la loro eventuale rimozione proprio a tutela dei minori e di tutti gli utenti nel caso di contenuti d'odio razziale, sessuale, religioso o etnico.
Ne approfittiamo anche per segnalare che da domani e fino a domenica prossima, 7 maggio, si terrà la quinta edizione dell'evento Civil Week, organizzato dal Corriere della Sera con il suo inserto Buone Notizie, dedicato all'articolato mondo del terzo settore. Oltre 460 appuntamenti organizzati da 715 organizzazioni no profit in 78 comuni della città metropolitana di Milano. Gli sponsor sono Alma Nature, Fondazione Capellino, Fondazione MSD, Heinz, L'Oreal Italia, La Roche-Posay e Rigeneriamo. Media partner Quimame.it. Ci sarà anche un concerto di Mr. Rain, che è arrivato il terzo al Festival di Sanremo. Sai che non mi ricordo già la canzone che faceva Mr. Rain? Non me la ricordo. Tu, Magnitosi, te la ricordi? Non so. Questo è grave, però succede. Non va bene perché sostanzialmente...
Supereroi si intitola.
Ah, ecco, brava, bravissima.
Supereroi, e parla di... del chiedere aiuto agli amici quando se ne ha bisogno.
Ah, ecco, fantastico.
Agli amici, agli amori, naturalmente, alle persone vicine.
Adesso facciamo invece i simpatici, diciamo noi mettiamo a ben altra musica, che è di una tristezza infinita anche questo. Però in realtà
facendo delle hate speech.
Esatto, noi in realtà mettiamo questo tipo di musica, ossia Jessie Ware, che è una cantautrice londinese ormai prossima ai 40 anni, che è arrivata al quinto album, se non erro, è una progressione pazzesca che è la la sta riportando anche a livello iconografico verso gli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80. Quindi molta disco, molto charme, eleganza, fotografia, la Roxy Music, veramente, veramente riusciti sui dischi, se piacciono ovviamente. E allora questo è il suo nuovo album e andiamo ad ascoltare la canzone Purse, Jessie Ware.
Del Manchester Guardian.
L'intervista. Sarebbe dovuta essere una cosa meravigliosa, cara Silvia. Si è trasformata invece in una tempesta di chiacchiere, polemiche, contumelie. Il governo decide di dare il via, come tu sai, a una campagna promozionale sul nostro paese. Dà mandato ad Armando Testi affinché l'agenzia sviluppi la creatività. Nasce l'immagine riadattata della Venere di Botticelli, abbigliata come una ragazza d'oggi. Qualcuno sostiene che sia una vera e propria influencer che debutta sul sito di Enit, l'agenzia nazionale del turismo. Qualcuno comincia già a storcere il naso, partono i primi mugugni, come spesso accade quando ci sono questioni politiche, poi di qualsiasi colore. Il tutto però conosce un'impennata polemica quando si scopre che il sito Open to Meraviglia non esiste, o forse sì, perché nel frattempo è stato registrato come tale, ma non dal ministero, bensì da due pubblicitari, Gaia Provvedi e Filippo Giustizia. Agostini, titolari di Marketing Toys. Ma insomma, io non so cosa sia veramente successo. La cosa interessante è che i due hanno addirittura salvato questo sito dalle grinfie di Pornhub, perché naturalmente è arrivata la solita minaccia, guardate che adesso rindirizziamo il sito verso un portale porno. E quindi noi assolutamente dobbiamo salutare e ringraziare i nostri due patrioti, che sono appunto Gaia Provvedi e Filippo Giustini. Buongiorno e benvenuti a Delion Air, The Sound of ADV.
Buongiorno a tutti.
Allora, chi inizia tra voi due a raccontarci perché avete registrato questo dominio? Cosa ne farete?
Allora, diciamo, la vera domanda sarebbe perché non è stato registrato,
esatto,
questo dominio. No, in realtà venerdì sera avevamo seguito ovviamente venerdì tutta la vicenda, le tante critiche o comunque le tante commenti sulla campagna appena uscita, e eravamo fuori, quindi ci trovavamo in relax, e mentre aspettavo iniziasse un concerto ho detto fammi vedere qualche informazione in più su quello di cui tutti stanno parlando. Quindi naturalmente mi è venuto a digitare proprio, non cercando su Google, ma proprio digitato www.opentumeraviglia.it, e da lì ci siamo accorti che non era stato registrato, quindi ci è venuto naturale registrarlo, perché abbiamo assistito in passato a episodi abbastanza curiosi e spiacevoli sulla mancata protezione, diciamo, di un dominio che, anche se era, se è, diciamo, di un claim, quindi non è quello della campagna ufficiale, comunque fa parte ovviamente comunicativamente parlando di quello della progettazione. E quindi fondamentalmente l'abbiamo, come diciamo, abbattuta, abbiamo salvato la Venere dalle grinfie di Pornhub, perché a quanto dichiarato da un altro utente, questa era che tentava di registrare il dominio più o meno nel momento in cui lo stavamo registrando noi, e quanto dichiarato è quello che avrebbe voluto fare, insomma.
Siete stati velocissimi, molto scaltri, molto, molto abili, diciamo così.
Sì, veloci, cioè poi un'operazione da 3 minuti, cioè nel senso, cioè sono cose e quindi sì, cioè, ma non ci piaceva comunque ribadire il fatto che non siamo commercianti di domini e non ci interessa diventarlo, diciamo. Quindi abbiamo sempre dichiarato sin dall'inizio che qualora, insomma, comunicativamente decidessero di utilizzarlo e ci venisse reclamato, noi lo doneremo ovviamente gratuitamente a questa campagna, ovviamente se ci contattano e ce lo richiedono.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Quindi non siete voi, Bob K. Palmer.
Allora, questo
persona, che sicuramente è un fake, è un nome fasullo, sostiene di aver registrato questo dominio. Invece l'avete fatto voi. Infatti
mi
io.
Ho la fattura, tra l'altro,
quindi ce l'ha provata. Infatti io sono tra quelli che è andata a controllare immediatamente e subito sono caduta sul vostro sito, che credo sia marketingtoys.it, è corretto? È il vostro sito?
Sì, ecco. Esattamente.
Ecco, quindi a questo punto che cosa ne farete? Quindi la vostra intenzione è proteggere questo dominio, eventualmente appunto cederlo quando e se vi verrà richiesto dal Ministero.
La questione è stata, per diciamo dover di cronaca, che questa persona, sì, che non sappiamo insomma il nome reale eccetera, ha comunque lanciato l'avviso di aver registrato il dominio quando ancora la procedura di registrazione non era andata a buon fine.
Infatti,
è probabile che avesse fatto la procedura o in concomitanza con la nostra o quello che è, naturalmente aveva già dichiarato in pubblico che comunque lui ne avrebbe fatto un uso non consono. Piacevole. E naturalmente la notizia è stata rilanciata molto in giro, e purtroppo questa cosa poi è stata facilmente anche abbinata a noi, ma noi in realtà non abbiamo mai avuto intenzione di fare cose del genere. L'intenzione nostra era proprio quella di proteggere questa. Infatti per questo è proprio dimostrato che questo è avvenuto, cioè noi comunque l'intenzione, ok, abbiamo messo su una pagina dove in questo momento raccogliamo idee su quello che possiamo fare su questo dominio, eccetera, ci siamo fatti anche oggettivamente visibilità non prevista, perché non è stata questa l'azione che volevamo, ma il dominio è a disposizione del Ministero da subito, cioè non abbiamo mai detto, e su questo noi volevamo mettere del contenuto diverso, e se il Ministero naturalmente lo vuole, noi glielo doniamo come giusto che sia. Tra l'altro sopra ci sono anche questioni di protezione marchi, per quando registri un condominio c'è da fare anche tutta una serie di procedure, cioè noi abbiamo fatto le cose in modo per cui se il Ministero valora lo voglia, noi glielo diamo. Detto questo, può essere anche che non lo vogliano, e quindi noi ora stiamo pensando cosa farci con questo dominio, che comunque rimane, a meno che non cambino la campagna, abbastanza importante come spazio, perché nelle creatività che stanno girando adesso, insomma, nel mondo, questo dominio, questo nome, questo claim, chiamiamolo, vogliamo, comunque rimane abbastanza in testa, cioè pensate, è anche una cosa un po' particolare, quindi forse ci sarà persone che andranno anche rese a chiedere informazioni. E purtroppo ad oggi la campagna non si chiama campagnaitalia.it, ma si chiama Open to Meraviglia, quindi ha avuto comunque la sua notorietà. Cosa vogliamo farci col dominio? Ad oggi sicuramente lo mettiamo a disposizione per progetti, diciamo, di marketing turistico, perché questa sarà l'intenzione, quindi stiamo raccogliendo idee, stiamo raccogliendo possibilità, perché vorremmo utilizzarlo a fini comunque per creare un contenitore di un progetto che possa essere comunque di richiamo per chi andrà su questo dominio, perché comunque ha visto una campagna di marketing turistico, perché vedranno che la campagna credo ancora per un po' di tempo. Non abbiamo avuto tempo onestamente ancora di farci sopra un progetto, anche perché speriamo che ancora si faccia avanti il Ministero di prenderselo, perché sarebbe la fine della insomma, di tutta questa storia, forse più corretta e lineare. Se non sarà così, ci impegneremo comunque a farci qualcosa di buono, sicuramente a non metterci cose pornografia.
Ma da comunicatori, alla fine, cosa pensate, cosa potete dire sulla strategia che ha organizzato il governo? È ancora troppo presto per farsi un'idea, oppure ci sono già dei punti che possono essere analizzati?
Ma probabilmente è prematuro riflessioni in questo senso, sia perché il settore turistico strutturalmente ha delle dinamiche legate a stagioni e flussi che non consentano, non è un e-commerce che una campagna parte, si trovi il prodotto e si valuta quanti prodotti sono stati venduti. Probabilmente verso fine 2023 si può iniziare, diciamo, gli addetti ai lavori o il committente può fare delle valutazioni in questo senso. Per altre considerazioni, credo che a tutti noi manchi una serie di informazioni per valutare comunicativamente, strategicamente quanto fatto. Sicuramente agli occhi di tutti certe situazioni che sono venute fuori, alcune curiose se non inspiegabili. Non parlo del dominio, parlo di tante altre cose, però sì, sicuramente una valutazione più concreta si potrà fare non prima di fine 2023, almeno, insomma, partendo dal presupposto che siano questi gli obiettivi, poi che ci siano a monte di questa campagna, e mi immagino che sia inserita in un percorso di posizionamento strategico della Destinazione Italia molto più ampio e con un orizzonte molto più lungo. Però sono tutte supposizioni che possiamo fare tutti noi, insomma, anche se siamo dentro, diciamo, la materia, ma non abbiamo più informazioni di quelle poche, giustamente, insomma, non siamo coinvolti nel rapporto tra committente e fornitore, o comunque non siamo all'interno di chi disegna diciamo, il percorso di quello che sarà appunto la Destinazione Italia nei prossimi anni, insomma.
Tra le informazioni ci sono anche il budget che è stato messo in evidenza, e che in realtà con tutta probabilità non è neanche corretto, visto che poi la campagna dovrebbe avere proprio uno svolgimento temporale molto lungo e soprattutto dovrebbe andare anche all'estero. Quindi mi viene qualche dubbio, insomma, che sia... Voi cosa ne pensate?
È già all'estero, perché è già uscita anche in manifestazioni comunque internazionali proprio in questi giorni. Il dettaglio di quello che sono i cani fiasco nei media, qualcosa è stato dato, insomma, anche in presentazione della campagna, c'è un comunicato stampa anche di testa che comunque dice come hanno diviso i budget. Se pensiamo che comunque è una campagna che coprirà i paesi che loro hanno citato, quindi tanti paesi, e parlano di affissioni, di uscite comunque su aeroporti, trasmissioni del video comunque in maniera abbastanza, insomma, permeante a livello di pianificazione pubblicitaria di copertura, è un budget forse anche un po', diciamo, irrisorio, se pensiamo che debba andare avanti per tanto tempo e su tanti mercati. Quindi su questo onestamente è anche un po' strano che si sia creato tutto questo gran parlare di questi 9 milioni d'euro, quando insomma 9 milioni d'euro per una campagna detta in quel modo lì, insomma, risultano forse magari essere anche forse non troppi, e ci sono state campagne anche ministeriali o di, insomma, sempre con budget anche più grandi, quindi
ma bisogna fare polemica quando ci sono questioni polemiche. Cambiamo un po' argomento. Comunque, Gaia e Filippo, ci raccontate anche la vostra esperienza, perché poi ho scoperto che avete rifugito clamorosamente la nostra amata città di Milano, e fare comunicazione al di fuori da Milano è abbastanza complesso. Invece voi siete in una situazione bucolica nelle campagne toscane, dove è situata Marketing Toys.
Esatto, sì. Cioè, amiamo Milano, nel senso, abbiamo molti dei colleghi, tra l'altro ci hanno scritto tanti colleghi, insomma, anche da Milano. Però diciamo, negli anni poi ci siamo immaginati come trovare un equilibrio più rispettoso delle nostre persone nel fare questi lavori, che sicuramente sono il ritmo dei nostri lavori. Oggi è dettato caratterizzato da una velocità e una pressione molto importante. Quindi abbiamo sì deciso, lavorando comunque da più di 15 anni da remoto, per un insieme di motivi, perché comunque eravamo già abituati e settati a lavorare in questa maniera, abbiamo deciso di avere una base fisica in campagna, in un'ex cantina di una colonia in Mugello, in provincia di Firenze, sì, e dove io tra l'altro vivo, e con Gaia e con altri colleghi, insomma, è anche un momento in cui ci incontriamo, lavoriamo e ci confrontiamo, insomma.
Con quali settori lavorate, con quale piglio, cosa vorreste fare magari nel 2023 di particolare, a cosa puntate, al di là di questa querelle pazzesca, incredibile, sorprendente di Open to Meraviglia?
Con Filippo abbiamo dichiarato sempre che uno degli obiettivi che abbiamo ora nel periodo ferito non è una battuta, è fare l'orto a Marchisoro. Quindi sto scherzando, comunque la nostra intenzione, ma questo è già da tanti anni, essendo anche noi non più troppo, insomma, giovani, è di continuare a curare quello che sono comunque i progetti che abbiamo con i nostri clienti, perché sono comunque sempre progetti di lungo periodo, quindi noi seguiamo i clienti per periodi non spot, ma in strategie e attività di medio lungo periodo. Stiamo lavorando su progetti anche legati all'economia circolare e alla sostenibilità, perché crediamo molto, un po', insomma, anche coerenti con quelle un po' scelte di vita che abbiamo fatto, che il marketing oggi ha responsabilità, secondo noi, cioè è comunque funzione per generare comunque cultura, anche andare verso anche delle forme di comunicazione di marketing più consapevoli, quindi fare dei progetti con aziende che vogliono magari curare anche dei propositi al di là del business, che comunque è importante, perché ci vuole, ma anche farlo in maniera in equilibrio con quello che sono le persone con le quali lavoriamo e quello per cui comunque si fanno determinate attività di business. Questa è stata un po' la linea che ci ha guidato negli ultimi tempi, Tendenzialmente ci piace, anche ci incuriosisce lavorare su settori diversi, quindi non siamo mai stati settoriali su un fuoco specifico perché ci inventiamo e ci piace proprio analizzare e conoscere realtà, imprese, start-up, professionisti diversi. E come diceva un po' Filippo, il bello di questa idea che abbiamo avuto un po' di tempo fa è di creare comunque una struttura molto liquida, molto flessibile, cioè noi ci occupiamo della parte naturalmente di analisi e strategia, pensiamo alle cose con il cliente prima di farle e poi abbiamo un team di professionisti specializzati da esperti di intelligenza artificiale, metaverso, le ultime tecnologie. A cose comunque più tecniche che poi con noi lavorano, quindi è un team allargato e lavoriamo anche con professionisti di Milano, questo è assolutamente sì, non siamo chiusi in quello che comunque è un mondo toscano. Oggi tra l'altro puoi lavorare veramente da ovunque, perché questo insomma anche dopo la pandemia siamo tutti più abituati a farlo. E ogni tanto naturalmente anche noi ci vediamo di persona, però lavoriamo veramente in modo, come si dice, con smart working, ma in modo intelligente, cioè creando comunque un equilibrio con noi, i clienti e i nostri collaboratori, in modo che il lavoro diventi anche qualcosa di piacevole, anche perché se non c'è spazio per pensare, poi si fanno degli errori.
Perfetto, perfetto. E allora, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, se volete saperne di più su Gaia Provvedi e Filippo Giustini e Marketing Toys, domani sulla prima pagina del Daily Net una lunga intervista e oggi sono stati invece ospiti e benvenuti qui sulle nostre frequenze Radio Atlanta. Grazie Gaia e grazie Filippo. Alla
Grazie
prossima.
a voi infinite,
Grazie a voi.
grazie.
Buona
Buona
giornata. A
giornata a
voi.
presto.
Grazie.
Of the inferno. Oh, you know who.
il buongiorno si vede dal mattino. E allora, evviva ancora De Lionel, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia, Mauro Magnitosi. E mi raccomando, non mancate di visitare le nostre pagine social e soprattutto il nostro sito degli online.it, dove c'è la pagina che contiene tutte le 104 puntate andate in onda del nostro format. E allora, una rapida scorsa alle notizie che oggi trovate sulle vostre scrivanie del Daily Media e del Daily Net. Per esempio, in casa City News arriva Cibo Today, quindi il mondo del food raccontato in una maniera diversa, quindi una voce nuova, una miniera di spunti e suggerimenti per un'informazione gastronomica utile, accessibile, di qualità, fortemente legata ai territori, alla cultura, alle tradizioni, alle novità nelle città e alle innovazioni.
H&H ha scelto Dentsu X al termine di una gara per le nuove campagne beauty e wellness di Swiss. Il budget è di circa 2 milioni di euro.
Cambi di denominazioni. Web Performance, che insomma è una società piuttosto celeberrima, vara il suo rebranding e ora il suo nome è T2O Italia, perché fa parte da un po' di tempo a questa parte di una sorta di multinazionale T2O. L'agenzia di marketing digitale quindi amplierà il suo raggio d'azione per raggiungere clienti sempre più importanti e internazionali, con una ricca proposta di nuovi servizi, andate a leggere i quali.
Beko lancia una campagna dedicata alla gamma di forni Beyond con Yam 11 2003 e per il planning ha scelto Wavemaker dopo una gara.
B-commerce alimenta la crescita delle grandi imprese con l'ultima versione di B2B Edition. Le nuove funzionalità della piattaforma e-commerce Open SaaS garantiscono una flessibilità e un livello di personalizzazione senza i precedenti, elevando quindi le vendite online, offrendo esperienze di acquisto moderne a fornitori, produttori, distributori e anche grossisti.
Battuta d'arresto a marzo per il trend positivo del mezzo radio, che nel singolo mese registra un calo degli investimenti pubblicitari del 2,8%, ma comunque conferma la crescita nel trimestre, che si attesta a 8,1%.
Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze da Atlanta Milano, 3 maggio 2023. Prima abbiamo ascoltato l'album di una producer elettroamericana che si chiama Evelyn Emerson, che ha realizzato questo disco che diciamo è decisamente collaborativo rispetto ai suoi canoni, perché si è fatta accompagnare da Bullion, Hunter Lombard e Kevon Obenar, che sono i The Charm. Infatti l'album si intitola And The Charm, per un disco che è effettivamente un po' diverso dal suo solito, dove troviamo anche spunti shoegaze, altre volte anche disco, elettro old school e garage two step. Ma adesso invece andiamo ad ascoltare questa band indie art pop canadese di Toronto, Ontario, i Burnies, guidata dal cantante e cantautore Dan, che si è fatto ben 2 anni di pandemia in isolamento per una questione sua personale, e ha tirato fuori un album sull'amore per il mondo. Pensate un po', in realtà poi il disco è veramente stravagante nonostante i temi, si intitola Cruising e questa è Underneath My Two, Burnies.
I hope she's feeling like a fairy, staying close when things are scary, and the sound of music and the trees outside light up your life like you light up mine. So I really wanna know, how did Tim's birthday go? Much is too much to grow when you're watering the roots, you know. But where did my people go? Are they playing a secret show?
Ebbene sì, siamo arrivati alla consueta ultima rubrica. mi sono lasciato prendere a discorsi politico istituzionali.
Esatto.
E l'ultima rubrica del nostro format di On Air, The Sound of Adivicui, dalle frequenze Radio Atlanta Milano, l'obiettivo daily, che questa volta riguarda i numeri della televisione in Italia nel corso del 2022 secondo Confindustria Radio TV. La scorsa settimana abbiamo parlato dei numeri della TV nel 2022 secondo l'Agicom. Oggi invece riportiamo i numeri che propone Confindustria nella sua mappatura relativa sempre alla scorsa stagione. Quest'anno il rapporto esamina anche l'andamento dal 2012 in poi, ossia da quando si è concluso il passaggio dalla televisione terrestre al digitale. Ma pensa un po' che è passato, alle recentissime novità con la transizione ancora in corso al nuovo standard di trasmissione DVB-T2, le tecnologie ibride e naturalmente l'offerta streaming. Oh, mi dà una breve sintesi di quello che è successo negli ultimi 10 anni. Tu ti ricordi tutto quanto, ovviamente?
Quello che non mi ricordo me lo racconta Confindustria, certo. Radio TV.
Sì.
E, allora, intanto si sono persi per strada 34 canali nazionali appunto realizzati da editori che hanno sede in Italia. Alla fine dell'anno scorso ce n'erano 292, mentre 11 anni fa ce n'erano 326.
Vabbè, non è neanche tantissimo alla fine.
No, beh, soprattutto considera che ci sono stati dei passaggi nel frattempo. Nel senso, non è che si sono persi secchi 34 canali. No. Diciamo che il saldo è quello di 34 in meno.
È anche abbastanza naturale, anche per come viviamo. Abbiamo cominciato a vivere la TV in un certo senso, no? E quindi ci sta che un po' si perdano.
Però dunque, incluso anche i canali internazionali, cioè quelli che si possono recepire col satellite, 11 anni fa ce n'erano quasi 400, 389, mentre al 31 dicembre scorso ce n'erano 343, il 12% in meno.
Sì.
Anche Sky ha perso dei canali dal 2012 a oggi, passando da 242 a 122. Questo è stato un calo più importante.
È veramente incredibile questa cosa.
Tra l'altro anche il saldo tra le chiusure e i nuovi lanci a fine 2022 è negativo.
E cosa è successo all'offerta a pagamento?
Allora, dopo la chiusura dei vari bouquet commerciali sul digitale terrestre, il segmento Pay è passato da 240, segmento Pay in generale,
sì,
è passato da 242 canali nel 2012 a 122 appunto nel 2022. E tra l'altro nel 2020 l'offerta in chiaro ha superato quella a pagamento. Oggi i canali a visione gratuita sono 170. Sky è l'unico operatore pay tradizionale, come lo chiama Confindustria Radio TV, ovvero anche con canali lineari, ma In questi 11 anni è passata appunto a 117 canali da 216, anche perché negli ultimi anni sono stati chiusi i canali Fox, Disney, alcuni della Paramount,
la F,
Discovery Science, e poi naturalmente quelli di Mediaset Premium, che era passato sul satellite e poi se ne sono andati all'inizio, mi sembra, dell'anno scorso. Oggi Sky ha una varietà di canali propri a cui si aggiungono appunto quelli degli editori terzi per circa una trentina.
E poi ovviamente c'è lo streaming che ha capovolto tutto.
Che ha capovolto tutto, che è presente in Italia da qualche anno, ma che ha avuto un'esplosione, come ben sappiamo, da 3 anni a questa parte. Comunque, quelli a pagamento appunto, che sono quelli che ci interessano, anche se naturalmente ci sono anche quelli gratuiti, Netflix, Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus, che però dal 23 maggio si chiamerà Max perché si fonde con Max HBO, Sky Now, Infinity di Mediaset e DAZN, che tra l'altro introduce l'elemento sport in un panorama che invece offre prevalentemente film, serie TV e programmi di entertainment. Comunque, complessivamente, secondo appunto le analisi, tra l'altro di ricerca dell'Istituto di Ricerca Digital TV Research, che è un istituto di ricerca americano, in totale i ricavi della TV a pagamento, incluso tutti i modelli di business, continueranno a scendere.
Allegria.
Sì, nel 2016 hanno raggiunto un picco di quasi 200 miliardi di dollari. Nel 2022 invece erano scesi a 151 miliardi. E tra 5 anni, nel 2028, saranno 125 miliardi.
Potrebbero essere 125 miliardi, secondo le stime.
Secondo questa stima. Quindi oltre il 17% in meno.
Mamma mia. Fammi adesso un quadro, insomma, alla fine del 2022, una sintesi.
Allora, intanto appunto bisogna dire che con 170 canali il digitale terrestre gratuito rappresenta un'offerta molto ricca, proprio perché è gratuita, tra l'altro. La maggior parte di questa offerta è rappresentata ovviamente da Rai e Mediaset, poi ci sono quelli di Warner Bros, Discovery, che tra l'altro è il terzo editore appunto dopo Rai e dopo Mediaset per share d'ascolto, con 10 canali, poi seguiti dal gruppo Ciccione con 9 e da Canale Italia con 8 canali. Invece, complessivamente, è Sky l'editore nazionale con più canali in assoluto, che ne ha 91. La Rai ne ha 50, il gruppo Mediaset ne ha 20, Warner Bros. 14, Paramount ne ha 11, il gruppo Ciccione 9 e Canale Italia 8. I primi 5 editori, Sky, Mediaset, Rai, Discovery, appunto Warner Bros. Discovery e Paramount, cumulano 186 canali TV, pari al 64% del totale.
Un cartello quasi.
Un cartello.
Mamma mia. Leonard e Sandova di qui dalle frequenze Radio Atlanta vi saluta, vi auguro un buon proseguimento di giornata, di lavoro, di quello che volete, vi rimanda a venerdì 5 maggio, quindi fra 2 giorni, per tantissime nuove sorprese. Intanto, cara Silvia, ti auguro una buonissima giornata, così a Mauro Magnitosi, così a tutti quanti, e vi lasciamo con una canzone, una nuova prodezza di uno dei gruppi più rispettati, amati ma anche contestati degli ultimi 20 anni, Beach House, che vengono da Baltimora, sono uno degli esempi più autentici, più celebrati della neopsichedelia, dream, pop, rock, quello che volete. L'anno scorso tra l'altro erano tornati con un disco gigantesco, Once Twice Melody, diviso in 4 parti come negli anni 70, 4 tematiche per lato, diciamo così. Oggi invece si rifanno vivi, probabilmente come antipasto, con un EP di 4-5 brani. Si chiama Become, questa è Holiday House, Beach House. Ciao a tutti quanti.
Ciao, grazie. Thank you.